Buongiorno agli ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Aperta, questo è Press Corner, io sono Massimiliano Montens e oggi è 9 settembre, giovedì 9 settembre e in questo approfondimento di 20 minuti questa mattina, oggi è 9, insomma 2 giorni prima, ma voglio assolutamente fare un riscontro anch'io e ricordarvi che dopodomani, sabato, ovviamente saranno 20 anni dall'11 settembre, in cui la prima domanda che si fece anche negli anniversari degli anni successivi, quindi l'11 settembre che sconvolse il mondo, ovviamente dopo aver sconvolto l'America, questa domanda è praticamente rivolta a ognuno di noi nel ricordare che cosa stava facendo quel giorno. Di solito sicuramente tutti gli americani ricordano cosa facevano quel giorno, come tutti gli americani hanno ricordato e ricordavano cosa facevano nel giorno di Pearl Harbor, e questa tragedia è stata più volte avvicinata alla tragedia, quindi all'umiliante sconfitta e attacco degli americani da parte dei giapponesi a Pearl Harbor. L'attacco dei terroristi islamici alle Torri Gemelle nell'11 settembre 2001 è stata messa più volte a confronto, diciamo, come il secondo attacco nei confronti degli Stati Uniti, anche se il primo nella terra ovviamente americana. E questa mattina quindi io voglio ricordare questo avvenimento, questi 20 anni, facendo alcune considerazioni. Intanto l'Huffington Post, per esempio, anche se lo shock è analogo, fa tutta una sequenza, diciamo, di considerazioni che poi vi posterò sul sito di Radio Città Aperta per invece distinguere e quindi fare le valutazioni che differenziano assolutamente i due attacchi, seppur anche simili per quanto riguarda il numero di morti. Pearl Harbor causò circa 2000 vittime, l'11 settembre quasi 3000, quindi il paragone storico ci sta. E Franklin Delano Roosevelt, il presidente appunto che era presente nel giorno dell'infamia di Pearl Harbor, può essere paragonato a Bush, George Bush, che è appunto il presidente che assistette soprattutto nei primi minuti attonito chiaramente all'attentato alle Torri Gemelle. Ovviamente voi ricordate tutti che cosa provocò quell'attentato. Intanto velocemente andiamoci ad ascoltare come noi in Italia lo abbiamo, diciamo, abbiamo ricevuto la notizia.
Buon pomeriggio a tutti, edizione straordinaria del TG1 per darvi conto di una drammatica notizia che arriva da New York. 2 aerei si sono schiantati sui 2 grattacieli del Twin Tower del World Trade Center in piena Manhattan nel pomeriggio. Vediamo le immagini in diretta da New York, vedete le torri gemelle del Twin Towers. A quanto pare questa mattina, erano da poco passate le 9, ora poco prima delle 9 di stamattina, ora chiaramente di New York, da qui erano più o meno le 3 del pomeriggio, quando 2 aerei in 2 momenti diversi, esattamente una decina di minuti dopo, prima un aereo, poi un altro aereo, si sono schiantati sulle 2 torri gemelle delle Twin Towers, già teatro di un attentato islamico nel febbraio del 93. Le 2 torri gemelle note come World Trade Center. A quanto pare uno dei 2 aerei era un Boeing appena dirottato, un Boeing 757 appena dirottato, e che poi si è andato a schiantare appunto sulle 2 torri gemelle. Vi stiamo dando conto delle immagini di notizia in diretta, quindi sono ancora abbastanza frammentari. Vedete le 2 torri gemelle, che sono alte 110 piani, sono avvolte da un fumo nero e denso. I 2 aerei si sono schiantati, lo ripetiamo, questa mattina, quando in America appunto era mattina, quindi poche ore fa, un'ora fa circa, in America, a New York, sono schiantate sulle sommità, sui piani più alti delle 2 torri gemelle, prima uno poi l'altro. Uno dei 2 era sicuramente, a quanto riferisce l'FBI, un Boeing 757 appena dirottato, e subito dopo evidentemente mandato verso la sommità di una delle 2 torri. 18 minuti dopo un altro aereo si è schiantato sempre sopra la torre gemella. Noi siamo in attesa di collegarci con il nostro corrispondente da New York, Giulio Borrelli.
Questa è l'immagine degli Stati Uniti sotto assedio. 2 aerei sono finiti a 18 minuti di distanza l'uno dall'altro all'interno delle torri del World Trade Center di New York. Contemporaneamente è giunta notizia di questo fuoco, di questo fumo sopra il Pentagono. Quindi allarme rosso, massimo allarme a Washington e a New York. Gli Stati Uniti sono sotto la pressione di attacchi, a questo punto lo si può probabilmente dire, terroristici di una portata di cui nessuno aveva mai avuto memoria. Ricordo che il presidente Bush è intervenuto pochi fa, appena c'era stata la notizia non del Pentagono, solo quella dell'attacco al World Trade Center, e il presidente Bush già allora aveva parlato di atti terroristici contro di noi, riferendosi agli Stati Uniti. Ecco, quelli che vedete sono le immagini del Pentagono in fiamme, dunque il Pentagono, il centro della difesa degli Stati Uniti, il centro strategico, è sotto attacco, è stata evacuata la Casa Bianca. Anche vedete questo fumo denso che sale dal palazzo del Pentagono, questo edificio fatto esattamente a Pentagono, questo basso edificio grigio in cui è raccolto tutta la difesa americana e di tutto il mondo. E poi vediamo anche, adesso probabilmente faremo vedere di nuovo le immagini delle due torri del World Trade Center che stanno ancora bruciando. Ecco, le vedete sulla sinistra dello schermo, dove CNN sta dando in diretta quello che sta accadendo.
E questi erano dunque quindi i commentatori italiani nel momento proprio dell'attentato, nel momento in cui si stava svolgendo in corso l'attentato in America, negli Stati Uniti. Quindi c'erano vari corrispondenti, avete sentito Monica Maggioni, che chiaramente da prospettive diverse stavano cercando di capire e ovviamente relazionare quello che stava succedendo. Io velocemente adesso, però, prima di fare anche le ultime importanti considerazioni in questo ricordo che ognuno di voi, nelle emozioni e nella storia di ognuno di noi, anche sociale e politica, rimane comunque un trapasso, come è stato il muro di Berlino, il prima e il dopo. Sono 11 settembre, certamente c'è un prima 11 settembre e c'è un dopo 11 settembre. Però vi voglio far ascoltare anche che cosa disse in quegli attimi immediatamente successivi alla tragedia il presidente dell'epoca, George Bush.
Good evening.
Good evening, dice George Bush. Oggi i nostri concittadini, il nostro modo di vivere, la nostra stessa libertà sono stati attaccati in una serie di atti terroristici deliberati e mortali. Le vittime erano gli aerei nei loro uffici, segretari, uomini e donne d'affari, militari e lavoratori federali, dice Bush, mamme e papà, amici e vicini di casa. Migliaia di vite sono state improvvisamente interrotte da atti di terrore malvagi e spregevoli. Le immagini degli aerei che volano negli edifici, incendi che bruciano, enormi strutture che crollano, ci hanno riempito di incredulità, terribile tristezza e una rabbia silenziosa. Queste sono le parole di Bush. Questi atti di omicidio di massa avevano lo scopo di portare la nostra nazione nel caos e indurci alla ritirata, ma hanno fallito. Il nostro paese è forte. L'America è stata presa di mira da un attacco terroristico perché siamo il faro più luminoso della terra e delle opportunità nel mondo, e nessuno impedirà a quella luce di brillare. Questo è un giorno in cui tutti gli americani di ogni ceto sociale si uniscono nella nostra battaglia per la giustizia e la pace. L'America ha già battuto nemici e lo faremo anche questa volta. Nessuno di noi dimenticherà mai questo giorno. Comunque andiamo avanti a difendere la libertà e tutto ciò che è buono e giusto nel nostro mondo. Grazie, buonanotte e Dio benedica l'America. Queste quindi, avete sentito, sono le parole di George Bush, dette poco dopo ovviamente attentato alle Torri Gemelle. Un Bush chiaramente pacato i toni, ma determinato, no, nelle parole. Perché vi volevo far ascoltare anche questo contributo? Perché sappiamo e ci ricordiamo, almeno noi che abbiamo seguito all'epoca queste vicende sotto il profilo politico, soprattutto di quei giorni, ci ricordiamo insomma un Bush intanto che nel suo Air Force One volava nei cieli e gli veniva impedito di atterrare e prendeva decisioni dall'aereo. La notizia in realtà l'aveva ricevuta mentre stava in una scuola, pensate, a raccontare un po' una favoletta sulle caprette. I primi filmati insomma che riguardano quel George Bush incredulo ce lo fanno ricordare come un Bush che non riesce in quel momento a prendere, no, delle iniziative e decisioni immediate e anche importanti da presidente degli Stati Uniti. Cioè, ci ricordiamo appunto un Bush che insomma lo avremmo immaginato interrompere qualsiasi cosa. cosa nella scuola e andarsene. Invece lui con tutta calma continua la favoletta, a raccontare la favoletta, e poi insomma un suo collaboratore, insomma un suo sottoposto, è anche veramente imbarazzato, insomma più volte cerca di dire a Bush se ha capito quello che gli stava riferendo. Ma insomma, a parte questo aneddoto che ricordiamo e che ricordo veramente con grande ilarità, ci ricordiamo poi insomma un Bush assolutamente inadeguato per quello che è stata, ovviamente parlo di George Bush Junior, per quanto riguarda la sua insomma anche capacità non solo di reagire a questo attentato, ma anche poi nelle settimane successive di prendere decisioni importanti che poi troveremo anche nei commenti post guerra, perché voi sapete che gli Stati Uniti poi, che diedero ovviamente tutta la responsabilità Osama Bin Laden, quindi è responsabile di questa famiglia terroristica che sappiamo pure, ci ricordiamo anche da altre poi vicende che ci sono state raccontate successivamente, la cui famiglia era comunque vicina invece agli Stati Uniti d'America, perché era anche abbastanza protetta, perché era una famiglia che comunque faceva affari con gli americani. Insomma, questa famiglia di Osama Bin Laden venne ritenuta responsabile di questi attentati, quindi si scatena una guerra prima verso l'Afghanistan e poi 2 anni dopo nell'Iraq, con quell'Iraq di Saddam Hussein, che veniva ritenuto ovviamente un alleato di Osama Bin Laden. Però detto questo, ci ricordiamo anche quali furono poi le considerazioni per esempio di un regista provocatore americano, Michael Moore, che ci racconta adesso nel trailer in italiano un po' la sintesi, no, di quello che poi si rivelò dopo e scoprimo dopo. Intanto le tante bugie di George Bush, cioè le bugie che appunto che nell'Iraq ci fossero armi di distruzione di massa, e che appunto anche Osama Bin Laden e anche Saddam Hussein era pronto ad attaccare l'Occidente, così come aveva fatto Osama Bin Laden. Ascoltiamo appunto il trailer di Fahrenheit 1911 di Michael Moore, che un po' ci ricorda anche quali furono le considerazioni appunto successive a questo attentato.
L'ente federale per l'aviazione ha deciso di chiudere tutti gli aeroporti degli Stati Uniti.
Erano stati cancellati tutti i voli di linea.
Salvo alcuni autorizzati dalle più alte sfere governative a imbarcare i familiari di Osama Bin Laden che intendevano lasciare gli Stati Uniti.
Ancora in piena guerra, alcune imprese organizzano un convegno per valutare i profitti che si potrebbero realizzare in Iraq.
Appena si vedrà il petrolio, cominceranno a girare i soldi. Qualunque sia il prezzo, il governo pagherà.
Per le imprese sarà una grande opportunità, per la gente un po' meno, forse.
Onorevole, stiamo cercando parlamentari disposti a convincere i propri figli ad arruolarsi per andare a combattere in Iraq.
La nuova legge antiterrorismo permette di violare la privacy dei cittadini.
Dà agli inquirenti poteri praticamente illimitati.
Quella legge l'hanno scritta di notte, l'hanno perfino stampata di notte. Se la spaventiamo, la gente fa quello che vogliamo noi.
Com'è possibile che il Parlamento approvi una legge del genere senza averla letta?
Le faccio una confidenza. Leggere un testo in discussione è una prassi molto insolita.
Nessuno l'ha letta!
Onorevoli deputati, sono Michael Moore. Vi leggerò gli articoli della legge antiterrorismo.
Vuoi sapere come George Bush ha vinto le elezioni?
Onorevole, no, guardi, onorevole.
Vuoi conoscere i legami fra Bush e Osama Bin Laden? Vuoi scoprire le vere ragioni della guerra in Iraq?
This is an impressive crowd, the haves and the have-mores. Some people call you the elite, I call you my base.
Beh, questo era appunto un'altra pillola di quelle considerazioni, ricordo appunto, e quindi che il mondo cominciò a essere spaccato, no? Dalle emozioni delle 9.30, delle 9.17, 9.30, ora locale americana di quel giorno, che colpirono tutti più o meno nella stessa maniera, perché devo dire la verità, non tutti fummo colpiti nella stessa maniera, anche proprio da quei primissimi attimi successivi, quindi lo si può giudicare come si vuole. Io mi ricordo che si fecero commenti, no? Ci fu anche chi in qualche maniera, e lo dico sotto voce, ma in qualche maniera disse e provò dentro di sé un sentimento negativo nei confronti degli americani, quel sentimento che faceva dire ve la siete cercata, no? Dopo aver visto da sempre appunto gli americani occupare e bombardare anche, no, territori stranieri. E proprio per questo, proprio questa spaccatura fu molto evidente, ovviamente senza insomma nulla togliere alla disgrazia non solo delle tantissime persone che morirono, ma anche di tantissimi volontari. Soltanto pensare ai vigili del fuoco, quello che fecero quei 412 responsabili dei vigili del fuoco, che furono mandati subito immediatamente ad aiutare tutte le persone che vivevano e lavoravano nel World Trade Center. E quindi la tragedia umana rimane e resta, ma dal punto di vista politico ci furono poi delle considerazioni molto forti fra, per esempio, due personaggi che avevano fatto del loro giornalismo d'inchiesta e anche dell'essere inviati nei paesi stranieri e anche in quei paesi di guerra, diciamo, la loro vita, e parlo di Oriana Fallaci e Tiziano Terzani, che nella stessa maniera, amici, crearono subito dopo un dibattito molto molto forte e crudele. Dalla rabbia all'orgoglio di Oriana Fallaci, articolo che uscì sul Corriere della Sera. Casa propria, tutti fanno ciò che gli pare. Sì, in alcuni paesi le donne sono così cretine da accettare il chador, anzi il lenzuolo da cui si guarda attraverso una fitta rete posta all'altezza degli occhi, peggio per loro. Se sono così scimunite da accettare di non andare a scuola, non andare dal dottore, non farsi fotografare, eccetera, lo stesso. Se sono così minchione da sposare uno stronzo che vuole quattro mogli più un harem pieno di concubine, idem. Se i loro uomini sono così grulli da non bere la birra e il vino, pure. Non sono io ad impedirglielo, ci mancherebbe altro. Sono stata educata nel concetto di libertà, io, e la mia mamma diceva: il mondo è bello perché è vario. Ma se pretendono di imporre le stesse cose a me, a casa mia, lo pretendono. Osama Bin Laden afferma che l'intero pianeta Terra deve diventare musulmano, che dobbiamo in massa convertirci all'Islam, che con le buone o con le cattive lui ci convertirà, che a tale scopo ci massacra e continuerà a massacrarci. E questo non può piacere né a me né a voi, ipocriti difensori dell'Islam. A me personalmente mette addosso una gran voglia di rovesciare le carte, ammazzare lui. Il guaio è che la cosa non si risolve, non si esaurisce con la morte di Osama Bin Laden, perché gli Osama Bin Laden sono decine di migliaia ormai clonati come le pecore dei nostri laboratori scientifici, e non sono più i pittoreschi Mori che 1300 anni fa invadevano la Spagna, il Portogallo, poi la Francia, la Sicilia, l'Italia del Sud. Portano la cravatta, dicono di rispettare il cristianesimo ed accettare la democrazia, hanno eccellenti rapporti con i nostri partiti politici, i nostri sindacati, i nostri municipi, le nostre televisioni, i nostri giornali, hanno eccellenti rapporti anche con il nostro mondo ecclesiastico, i nostri parroci, i vostri vescovi, i nostri cardinali. In parole diverse, si annidano nei gangli della nostra cultura e della nostra esistenza quotidiana. Vivono nel cuore di una società che li ospita senza discutere le loro differenze, li accetta senza controllare le loro cattive intenzioni e senza penalizzare le loro cattive azioni. Una società che li protegge con la sua apertura mentale, il suo permissivismo, i suoi principi liberali, le sue leggi civili. Leggi che hanno abolito la tortura e la pena di morte, che non permettono di arrestare se non esistono indizi, che non permettono di processare se non si è difesi da un avvocato, che non permettono di condannare se la colpa non è stata dimostrata. Leggi infine che autorizzano scappatoie di ogni tipo, ad esempio quella di cancellare una condanna e rimettere in libertà un delinquente. Non è grazie a queste scappatoie che tanto i figli di Allah entrano nel nostro paese, vi si stabiliscono e vi si comportano da padroni? E queste erano le durissime parole di Oriana Fallaci, al quale sbigottito risponde Tiziano Terzani. Oriana, dalla finestra di una casa poco lontana da quella in cui anche tu sei nata, guardo le lame austere ed eleganti dei cipressi contro il cielo e ti penso a guardare dalle tue finestre a New York il panorama dei grattacieli da cui ore mancano le torri gemelle. Mi torna in mente un pomeriggio di tantissimi anni fa, quando assieme facemmo una lunga passeggiata per le stradine di questi nostri colli argentati dagli ulivi. Io mi affacciavo, piccolo, alla professione nella quale tu eri già grande. E tu proponessi di scambiarci delle lettere da due mondi diversi. Io dalla Cina, dell'immediato dopo Mao, in cui andavo a vivere, tu dall'America. Per colpa mia non lo facemmo, ma in nome di quella tua generosa offerta di allora, e non certo per coinvolgerti ora in una corrispondenza che tutti e due vorremmo evitare, che mi permetto di scriverti. Davvero mai come ora, pur vivendo sullo stesso pianeta, ho l'impressione di stare in un mondo assolutamente diverso dal tuo. Ti scrivo anche pubblicamente per questo, per non far sentire troppo soli quei lettori che forse, come me, sono rimasti sbigottiti dalle tue invettive, quasi come dal crollo delle due torri. Là morivano migliaia di persone e con loro il nostro senso di sicurezza. Nelle tue parole sembra morire il meglio della testa umana, la ragione, il meglio del cuore, la compassione. Il tuo sfogo mi ha colpito, ferito, e mi ha fatto pensare a Karl Kraus. Chi ha qualcosa da dire si faccia avanti e taccia, scrisse, disperato dal fatto che dinanzi all'indicibile orrore della prima guerra mondiale alla gente non si fosse paralizzata la lingua. Al contrario, gli si era sciolta, creando tutto attorno un assurdo e confondente chiacchiericcio. Tacere per Krauss significava riprendere fiato, cercare le parole giuste, riflettere, prima di esprimersi. Lui usò di quel consapevole silenzio per scrivere Gli ultimi giorni dell'umanità, un'opera che sembra essere ancora di un'inquietante attualità. Pensare quel che pensi e scriverlo è un tuo diritto. Il problema è però che grazie alla tua notorietà, la tua brillante lezione di intolleranza arriva ora anche nelle scuole. Influenza tanti giovani e questo mi inquieta. Il nostro di ora è un momento di straordinaria importanza. L'orrore indicibile è appena cominciato, ma è ancora possibile fermarlo, facendo di questo momento una grande occasione di ripensamento. È un momento anche di enorme responsabilità, perché certe concitate parole pronunciate da lingue sciolte servono solo a risvegliare i nostri istinti più bassi, ad aizzare la bestia dell'odio che dorme in ognuno di noi e a provocare quella cecità delle passioni che rende pensabile ogni misfatto e permette a noi, come ai nostri nemici, il suicidarsi e l'uccidere. Conquistare le passioni mi pare di gran lunga più difficile che conquistare il mondo con la forza delle armi. Ho ancora difficile cammino davanti a me, scriveva nel 1925 quella bell'anima di Gandhi, ed aggiungeva: finché l'uomo non si metterà di sua volontà all'ultimo posto fra le altre creature della terra, non ci sarà per lui alcuna salvezza. E tu, Oriana, mettendoti al primo posto di questa crociata contro tutti quelli che non sono come te o che ti sono antipatici, credi davvero di offrirci salvezza? La salvezza non è nella tua rabbia accolorata, né nella calcolata campagna militare chiamata, tanto per rendercela più accettabile, libertà duratura. Bene, io penso che di aver interpretato al meglio questo ricordo, almeno al meglio di come lo ricordo io, questo appunto ricordo in commemorazione dei 3.000 vittime dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, ma quelle vittime fanno parte di tutta la nostra vita. Quel momento storico riguarda tutto il mondo, anche se fu, ricordo, il primo attentato e attacco negli Stati Uniti d'America. Però da quell'attacco fu coinvolto anche tutto il mondo e ne siamo coinvolti ancora noi. Riflettiamo sempre. Buona giornata a tutti e mi raccomando, rimanete all'ascolto di Radio Città Aperta e vivete insomma questo anniversario triste anche con qualche riflessione in ricordo di quel tempo. Massimo Montenzi vi saluta e buon ascolto davvero di tutto il palinsesto di Radio Città Aperta.